Dopo il botto, zero calcare alla fabbrica del vapore. Interiores Cubanos, il viaggio di Francesco Allegretti nello spirito vintage, le divise, i colori, il fascino di Cuba e della sua gente. Opere importanti negli 8 municipi a Milano, dunque non solo capolavori a Palazzo Marino per Natale. Centenaria ma sempre giovane, triennale, si presenta il piano strategico Design the Future e il programma culturale per il 2023. La luce nel mondo etrusco, in mostra al Museo Etrusco un eccezionale prestito, il lampadario di Cortona del IV secolo a.C. Buon sabato e un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Bentrovati ai Girasoli con arti visive, beni culturali e io vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Zero calcare dopo il botto. La mostra appena aperta da oggi al pubblico alla Fabbrica del Vapore di Milano. Frammentazione sociale dopo la pandemia, crisi globale, conflitto nel cuore dell'Europa. Un affresco del nostro tempo, lucido, divertito e malinconico. Nelle 800 tavole e 200 illustrazioni di uno dei più apprezzati e amati fumettisti italiani. Noi l'abbiamo incontrato. Allora, zero calcare, dopo il botto che cosa succede?
Dopo il botto succede che le persone stanno in questa ipotetica città, nelle rovine e nelle macerie, isolate e frammentate, e si guardano con diffidenza le une con le altre, cercano in qualche modo di riconoscersi.
È questa strada che incontriamo all'inizio, vero?
Sì.
Questi edifici, ecco. Ma abbiamo perso un'occasione noi, dopo la pandemia?
Secondo me sì, nel senso che effettivamente non so se è mai stata realisticamente un'occasione vera e c'è mai stata questa chance, però sicuramente c'è stato un momento in cui potevamo riflettere su che tipo di vite conducevamo e se potevamo ripartire con qualcosa che ci facesse vivere un po' meglio. Mi pare che non l'abbiamo colta.
Cioè, le relazioni si sono sciupate, non siamo stati capaci di...
No, io ho l'impressione che ne siamo usciti molto peggio dal punto di vista delle
peggio
relazioni.
Di prima addirittura.
Secondo me molto peggio di prima. Secondo me l'isolamento e il fatto di chiudersi e di avere come filtro per il mondo soltanto i social, sostanzialmente internet, in realtà ci ha disabituato a incontrarci, a mediare, a confrontarci, e ci ha reso sicuramente peggiori.
Però tu dici che insieme si può andare avanti, o mi sbaglio? Sei ottimista?
No, non sono per niente ottimista di natura, già di mio. Credo, non lo so se è sufficiente e riusciremo insieme ad andare avanti. Quello che so è che se non esiste un senso di collettività, di sicuro non si va da nessuna parte. Cioè, magari va qualcuno perché per mezzi, fortuna o privilegi ci riesce, ma non è sicuramente una soluzione che può andare bene per tutti.
Senti, qui siamo davanti ai santi, ci possono aiutare?
No, i santi non esistono, sono ironici, nel senso...
Non lo so.
Ecco, no, perché poi c'ho sempre il terrore che questa cosa venga colta male nella
ma
sua
ironia.
Ma
chi ti conosce non può coglierla male, dai.
Io qua, siccome mi viene sempre chiesta questa cosa, ma chi sono i tuoi modelli, i riferimenti, i santi, eccetera, io ogni volta mi scervello, ho pensato sono questi e... vanno da Kurt Cobain, che incarna lo spirito più di chiunque altro degli anni 90, di successo, svogliatezza, gastrite, spararsi in bocca, a Gaetano Bresci, che a me piacciono le storie di vendetta, è partito dall'America per vendicare la strage di Baba Beccaris, che ha sparato sulla folla, torna per uccidere il re, per vendicare il popolo, al tirannosauro di Jurassic Park, che in realtà salva sempre i personaggi in tutti i film, in realtà alla fine è lui il salvatore. Insomma, questi sono quelli che secondo me sono i miei modelli, ecco.
Senti, ma l'armadillo che cosa dice?
L'armadillo dice scappa, cioè lascia che le tue opere parlino per te, e ogni volta che apri bocca fai peggio.
Ma questa mostra è importante per te. È la prima volta che sbarchi così in grande a Milano, vero?
Sì, a Milano.
E l'altra mostra è stata al Maxi, se non so ricordo
sì.
Male, vero?
Sì, sì. E, in realtà è importante perché un sacco di gente che mi ha conosciuto con Netflix c'ha l'idea solamente di quel pezzo di produzione mia. Il fatto di averci un pezzo anche collettivo in cui si vede anche roba che è più divisiva sicuramente della serie Netflix, secondo me almeno dà il polso alle persone di capire che le persone non sono a compartimenti stagni, che uno può fare delle cose buffe, divertenti su Netflix e avere poi anche
certo.
Altri interessi.
Ti fa piacere che i bambini di 8 anni leggano i tuoi libri?
Lo trovo molto strano. Non so se mi fa piacere, perché lo trovo veramente molto strano, però
è... Però è importante, perché li rendi consapevoli di certe questioni scottanti e lo fai in modo...
Sì, sono piccoli, 8 anni, io non so quanto puoi capire 8 anni, però infatti sono svegli,
capisci,
ragazzi.
Secondo
sì,
me
sì.
Capisci. Scoprono cos'è Kuban, scoprono i drammi del mondo, no?
Sì, non, diciamo che trovo molto curiosa questa cosa, non ho mai pensato, non faccio la mia roba pensando di avere un pubblico di bambini, quindi poi lo trovo...
Però lo sai che piace anche a loro, vero?
Sì, dico te, ultimamente mi capita di incontrare dei ragazzini di 8-9 anni che si leggono i libri miei, però si vede che sono svegli.
Sono più svegli di quelli più grandi, va bene, ti ringrazio.
Grazie.
E l'opera Size Specific è una sorta di strada. Sui lati ci sono le facciate di edifici diroccati, perché in fondo si vede il grande meteorite che è piombato sulla città, distruggendo e lasciando macerie. Ma gli uomini si sono rifugiati in cima a questi edifici e fanno resistenza. È molto suggestivo, è bello. Allora, tavole originali, video, bozzetti, illustrazioni e l'opera Size Specific che vi raccontavo, ed è una mostra che racconta di noi, della politica, delle storie di resistenza collettiva. Zero Calcare, dopo il botto, la fabbrica del vapore di Milano. Adesso i girasoli vi portano a Cuba. Eh sì, veramente a Cuba ci portano le fotografie di Francesco Allegretti, Interiores Cubanos. Sono in mostra in uno spazio all'isola, si chiama Kay Gallery Milano, in via Borsieri al 12. Allora, adesso ci facciamo raccontare da Francesco Allegretti. Lui viene dalla moda, però fa questi reportage molto belli, e questo lavoro nasce proprio da uno, anzi più viaggi che Francesco Allegretti ha fatto a Cuba.
Sono stato lì praticamente alla chiusura all'apertura di Cuba dopo la pandemia. La settimana dopo sono riuscito ad arrivarci.
Allora, ti hanno affascinato tutti questi interni? Infatti vediamo nelle tue fotografie questi interni, ma sia di case che di locali, probabilmente, no? Anzi, addirittura sei stato al Tropicana, vero?
Sì, sì. Diciamo che Interiores ha una valenza un po' generale, nel senso che un Interiores Cubanos si intende anche un po' di interiorità, oltre che fisica, anche con quella della persona e anche della propria personalità, diciamo.
Perché ti hanno affascinato i luoghi, diciamo, i luoghi interiori nel senso case, locali, eccetera, non paesaggio esterno?
La difficoltà di raggiungere questi luoghi è tanta, soprattutto le abitazioni. Essere riuscito ad entrare nelle case che hanno questa architettura che vanno dal 500 ad oggi, e questi arredi che hanno pezzi unici e anche tutti mischiati assieme, un potpourri di stili.
È affascinante, sembrano scenografie, vero?
Bravissima, esatto. Sembrano proprio di entrare in un teatro, in una scenografia di un film. Questo è uno degli aspetti, sì. E poi vedere sostanzialmente le persone come vivono questi spazi. Ad esempio c'è una foto dove c'è una signora anziana che aveva 90 anni, stesa su una chaise longue, che sta dormendo di sera in questa casa che è piena di oggetti e di immobili di vari stili. E c'è questo connubio tra persone e oggetti che sono rimasti lì negli anni e nel passato, e per noi rivederli è come vedere una sorta di museo delle antichità e anche del modernariato. Quindi è molto affascinante riuscire a conquistare spazi così inaccessibili, soprattutto dopo la pandemia.
Sì, e poi tra l'altro io prima ho usato il termine scenografia, ma anche perché le tue fotografie ricordano le scenografie, ricordano un po' un set cinematografico.
Esatto, sì, è un po'.
Le costruisci, quindi?
Sì, attingo un po' dal mio passato di fotografo di pubblicità e di moda, e cerco di ricostruire ho anche portato dei flash a Cuba e ho scattato delle foto con dei flash come se avessi ricostruito un piccolo set.
Infatti, ma le fotografie sono molto affascinanti con questi colori bellissimi, ma adesso io sono curiosa di sapere che impressioni hai riportato da questo lavoro, da questo reportage.
Allora, innanzitutto la situazione cubana dopo tra l'embargo e due anni e passa di pandemia, di Covid, mi sono ritrovato con un paese quasi deserto di turisti, quindi sono stato uno dei primi ad arrivare, ma è stato voluto, nel senso che volevo arrivare lì e vedere che cosa è successo in un isolamento, considerato che era anche un'isola, un isolamento così grosso. È stato molto, è affascinante, nel senso che vedi un'isola completamente diversa dalle altre, ma nello stesso tempo un po' conturbante, dura come esperienza, perché le persone hanno voglia di comunicare, di vedere i turisti, e soprattutto il turismo è, diciamo così, per loro la grande fonte di ricchezza.
È vitale, certo. Tu in che condizioni hai visto le persone?
Allora,
in difficoltà anche?
Allora sì, in difficoltà. Considera che è la quinta volta che ci vado a Cuba, quindi l'ho vista un po' nei vari decenni. Il cubano mantiene sempre una sua dignità, una sua capacità di sopravvivere alle situazioni più difficili, ed è per questo che secondo me si creano questi set spontanei, perché loro sono anche un po', affrontano la vita anche con un po' di ironia, quasi cinematografica, per cui si creano queste cose, queste sceneggiature quasi naturali, il cubano con l'ambientazione un po' vintage, e la sofferenza traspare, penso anche nelle mie foto un minimo un po' questa cosa si senta, che non è come al solito, ma ci sia stato ancora un ulteriore aggravamento della situazione.
Mi sbaglio, sei affascinato anche dalle donne? Perché ho visto, hai fotografato parecchie donne, no? Anche in queste situazioni, in questa espressione che ci stavi descrivendo, come un po'
sì,
pensierose anche.
Certo, considera che le donne comunque sono molto presenti nel quotidiano, perché sono quelle che vanno in giro, fanno la spesa, lavorano. Ho fotografato molti personaggi che lavorano, perché a Cuba, facendo molto caldo, il clima ovviamente lo consente, le persone che lavorano sono all'esterno, quindi è molto facile fotografarle. E poi considera che il Tropicana è chiaramente, sono 100 ballerine, per cui alcune foto nella sezione quella del ballo, del musico, sono molto presenti, è proprio una scelta anche loro questa.
Sì, che poi è un aspetto importante per loro, no? Questo della danza, della musica.
È molto importante, considera che in ogni locale, a qualsiasi ora del giorno, ci sono gruppi musicali che suonano, i cantanti, che attirano ovviamente le persone nei vari luoghi per poter poi aumentare così il turismo. Però la musica è una delle componenti importantissime.
È un elemento vitale per loro.
Vitale,
vero?
Sì, molto, sì.
Ma tu come sei stato accolto quando scattavi così?
Allora, devo ammettere che alcune le ho rubate, nel senso che attraverso le finestre, le porte. Poi quando interagivo con le persone all'interno gli chiedevo se potevo fotografarle, alcune metodi sì, alcune metodi no, e quindi su quelle che mi davano l'accettazione scattavo, stavo con loro e installavamo questo piccolo set insieme per poter fare una foto un po' più complessa e un po' più articolata.
Senti, la tua mostra è varia, no? Perché ci sono foto di varie dimensioni, c'è anche un video.
Sì, allora, questa volta volevo far sì che queste foto non fossero solo analogiche, cioè solo sul muro appese, ma ci fosse c'è una parte, una stanza nella quale utilizzeremo dei video per far vedere innanzitutto una quantità maggiore di immagini e poi anche il fatto che siano retroilluminate da uno schermo, vedere dei colori completamente diversi dalla stampa classica.
Sì, perché i colori sono molto importanti in queste fotografie.
Sì, sì, direi che il colore è un aspetto, uno degli aspetti più importanti per la composizione, diciamo.
L'hai ritoccate o c'è Photoshop o no?
Sono foto, ma io Photoshop ho un'esperienza molto grande di Photoshop perché avendo fatto pubblicità.
Immagino, certo.
C'è un grande apporto con il software. Sì, c'è un inserimento di Photoshop, tante foto sono ritoccate, tante app, però c'è un balance abbastanza equilibrato, ecco, in questa cosa.
Quindi a Cuba quei colori lì si vedono davvero?
No, a Cuba i colori ci sono e anche forse di più di quelli che ho inserito io.
Allora, se non avete mai visto Cuba, c'è l'occasione di vederla. Se invece l'avete vista e avete nostalgia, la rivedete in questa mostra Interiores Cubos di Francesco Allegretti. È appena stata inaugurata e si può visitare fino a Natale, fino al 25 di dicembre. Vi dico gli orari, dalle 10 alle 13 al mattino e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Dove? All'isola, a Key Gallery Milano, che è in via Borsieri al 12.
Is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. My place is off the rails. And this, my loose recollection of a fall.
Torniamo coi piedi per terra, anzi vogliamo con la mente, fra la carità e la bellezza. Sì, è il titolo dei capolavori per Natale in Sala Alessi quest'anno. a Milano e ci sono dei veri capolavori. Io ve l'ho detto, la Madonna col bambino di Filippo Lippi, che è una cosa incantevole. Poi c'è un'altra Madonna col bambino di Botticelli, però è Botticelli che si è un po' intristito, comunque il dipinto è stupendo. Poi c'è la Carità, la scultura trecentesca del senese Tino da Camaino, in Sala Alessi, e il 20 arriverà, o dovrebbe arrivare, anche un altro capolavoro, che è l'Adorazione dei Magi di Beato Angelico, che è la decorazione di un tabernacolo. Non era ancora arrivata perché era in prestito in un'altra mostra. E la novità di quest'anno, come dicevamo anche in questi giorni, è che opere di grande qualità vengono esposte anche negli altri 8 municipi della città, nelle biblioteche di zona. Questo per portare la bellezza e la qualità anche nelle periferie, come mi ha detto l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Allora, assessore, i capolavori che solitamente stanno nel cuore della città adesso vanno un po' nelle periferie, giusto?
È giustissimo, abbiamo scelto un nuovo formato di mostra per la mostra di Natale, che ovviamente prevede l'organizzazione di 9 esposizioni. Una è quella centrale che conosciamo a Palazzo Marino, con i 4 grandi capolavori dai musei fiorentini, e 8 saranno invece le mostre che avranno luogo nelle sedi dislocate nei vari municipi della città.
Nelle biblioteche, vero?
Nelle biblioteche. Abbiamo fatto una scelta, diciamo, abbastanza radicale nel voler individuare i luoghi che solitamente sono frequentati per i prestiti e per la frequentazione delle biblioteche, ovvero le nostre biblioteche civiche, per ospitare i grandi capolavori. Capolavori che arrivano, tra l'altro, da delle istituzioni e degli istituti che fanno parte del mondo della solidarietà, del mondo sociale, del mondo socioculturale della nostra città, Ca' Granda, l'Istituto dei Cechi, e anche alcune collezioni civiche che sono state per l'occasione portate in queste sedi fuori dal centro o dai musei che solitamente le ospitano.
Come mai avete fatto questa scelta?
Abbiamo fatto questa scelta perché con il direttore di Palazzo Reale, con Domenico Piraina, abbiamo creato un tavolo di condivisione della grande mostra di Natale. Tra l'altro si chiama La Carità e la Bellezza, quindi in maniera molto naturale abbiamo convocato intorno a questo tavolo le istituzioni che, oltre ad essere soggetti del mondo appunto sociale della nostra città, dicendo questo ovviamente uso un'accezione, un termine che li comprende tutti, sono soggetti istituzionali, sono istituzioni che hanno delle collezioni che troppo poco spesso vengono esposte e valorizzate, quindi quale occasione migliore
è l'occasione
per portare in giro per la città dei
capolavori. Un commento all'ottavo posto che ci siamo guadagnati nella classifica della qualità della vita nelle città. La cultura, insomma, è importante.
Ma dunque, ovviamente la cultura esce come protagonista, uno delle sfere di assoluto protagonismo della città. Dopodiché sono classifiche ed è un incrocio di dati che mi riservo ancora di leggere con attenzione, ma che ci danno degli indicatori importanti anche per
siamo calati.
Siamo un po' calati, bisogna vedere quali sono le concause. Comunque, insomma, al di là delle classifiche, insomma, assolutamente.
Corbi lasso Monte Carlo simi a Fürsti Malo.
Aba lama risti cota stock war instigator rota sol.
Comunque bisogna dire che per quanto riguarda la politica espositiva di questi ultimi mesi non ci possiamo lamentare, perché ci sono in corso mostre molto molto belle, e lo abbiamo detto in questo periodo, poi le riprenderemo anche nei giorni di festa. Forse quello che manca un po' è che si viaggia molto sul classico e sul già noto, e mi sembra che ci sia un po' meno spazio per i giovani artisti, i giovani fotografi, insomma i talenti che ancora non sono diventati noti, famosi, no? Che però ci sono, ecco. E invece le istituzioni in genere viaggiano sul sicuro e quindi ci propongono artisti e fotografi già affermati, noti, apprezzati. Insomma, ci piacerebbe vedere di più gente nuova anche, eh? A proposito di gente già affermata, allora i capolavori a Palazzo Marino e nelle biblioteche fino a metà gennaio, mentre fino alla fine di gennaio il Museo Diocesano ospita un altro capolavoro, la predella della Palaoddi dai Musei Vaticani di Raffaello. E adesso, come vi dicevo nel sommario, con il prossimo anno, col 2023, la Triennale di Milano compie 100 anni, anche se non sembra, ma li ha. E ne ho parlato anche con il suo presidente Stefano Boeri. 100 anni, però sembra sempre giovane. Sarà un anno speciale quello di Triennale. Infatti Triennale festeggia i suoi 100 anni. E lo farà tra la storia, il ricordo, ma anche lo sguardo al futuro. Lo spazio Magnete all'ingresso sarà questo spazio entrando proprio a sinistra, uno spazio che raccoglierà storia, sì, ma anche genesi di nuove idee, di nuovi progetti. Per quanto riguarda il design, ci sarà una mostra dedicata a Mangiarotti, infatti dopo Castiglioni, dopo Enzo Mari, è la volta di Mangiarotti. In Home Sweet Home, 12 architetti e designer reinterpreteranno i temi del Novecento alla luce del contemporaneo. La mostra poi, per quanto riguarda l'arte contemporanea, moderna e contemporanea, ci sarà una mostra sulla pittura italiana, ma non tanto dipinti a sé stanti, ma la pittura in dialogo con gli spazi, con lo spazio. Poi, per quanto riguarda la fotografia, è in programma, finalmente mi viene da dire, una grande mostra dedicata a Gabriele Basilico, in particolare Gabriele Basilico a Milano. E un altro appuntamento è con un'esposizione dal titolo Rovesciare gli occhi, che sono le avanguardie e il loro rapporto con la fotografia, il video, il cinema. Per quanto riguarda il teatro, torna il festival molto apprezzato FOG e è in programma una ricca stagione multidisciplinare. Infine, il Palazzo dell'Arte, opera dell'architetto Muzio, vedrà l'intervento di Luca Cipelletti, volto però a valorizzare, quindi non a cambiare, ma a valorizzare, almeno così è nelle intenzioni, la cifra dell'architetto Muzio. Insomma, il 2023 si profila un anno di festeggiamenti. Stefano Boeri, presidente di Triennale.
Sì, compiamo 100 anni, li dimostriamo tutti, però contemporaneamente ci stiamo rigenerando e abbiamo moltissimi progetti per il futuro, anche il futuro immediato che abbiamo raccontato oggi.
È un anno anche di ridefinizione dell'identità della Triennale?
Beh sì, un po' sì, perché alla fine faremo una grande mostra sulla pittura italiana contemporanea, che però in qualche modo è nata anche in Triennale, con gli affreschi, con le pitture murarie, con Sironi, con insomma una storia molto forte. Faremo una grande mostra sugli interni, ricostruendo anche alcuni degli interni che abbiamo negli archivi di Triennale, ma con i giovani che progettano gli interni. Faremo una mostra sulla fotografia, ancora una volta chiamando i giovani, ma ricostruendo anche figure straordinarie come quella di Gabriele Basilico. E poi soprattutto apriremo uno spazio, un magnete, io lo dico.
Cos'è questo magnete? Infatti, mi incuriosisce.
È un luogo che non esiste ancora. Io credo che non esista, se non vorrei troppo essere presuntuoso, ma non esiste al mondo un luogo dove gli archivi del Novecento, che Triennale ospita, che sono migliaia e migliaia di testi, fotografie, documentazioni, oggetti, vengono messi a disposizione del pubblico, ma con un atteggiamento che è quello della generazione di idee, quindi sarà una sorta di grande archivio, laboratorio, biblioteca aperta costantemente, gratuitamente per tutti all'ingresso a sinistra.
Mi sembra che questo elemento dell'apertura al pubblico, ai cittadini, sia importante.
Per noi la Triennale è aperta sempre, il giardino raddoppia gli spazi da maggio a ottobre, ma se no l'atrio, la biblioteca, questo magnete sarà il luogo cuore di questa attività di scuola aperta, perché noi siamo un po' una scuola aperta, tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell'anno, per tutte le età, le fedi, le culture.
Senti, ho sentito l'architetto Cipelletti che ha parlato di questa rivisitazione dello spazio di Muzio, no?
Sì, l'abbiamo fatto. Allora, la verità è che la Triennale è un palinsesto. Qui sono intervenuti i grandi architetti della modernità e della contemporaneità, non ti recitarli, ma insomma li conosciamo tutti. Quello che voi vogliamo però che resti è la vera struttura, che è quello che ha fatto Giovanni Muzio. Quindi tutto quello che è stato fatto non va mai
la valorizzazione,
ma ogni tanto torna. Succede con l'accesso con Gaulenti, succederà con Italo Rota, succederà con straordinari architetti come Michele De Lucchi, come Sozzas, tutti quelli che sono intervenuti in questi spazi non andranno mai via. Però noi vogliamo anche ricostruire Giovanni Muzio, e tra queste scoperte, riscoperte, c'è il rendere appunto lo spazio all'ingresso a sinistra, quello verso la scala elicoidale, uno spazio aperto al pubblico, un laboratorio di idee, un magnete, dove saranno però messi in scena tutti gli archivi anche.
E speriamo che ci siano anche nuove proposte appunto per il futuro, visto che la città di Milano è scesa all'ottavo posto nella classifica della qualità della vita, no?
Questo è un punto delicato.
Questo è un dolore,
È un dolore, sì, è un dolore. Bene, credo che anche l'Inter sia messa a maluccio come classifica, ma risalirà e quindi anche Triennale risalirà.
Ci saranno proposte, spero.
Beh,
sento parlare di 12 architetti che faranno proposte,
sì,
per il futuro.
Ci sarà un lavoro sullo spazio domestico, quindi questi 12 architetti racconteranno la loro visione del futuro. No, poi Milano sarà presente perché faremo questo lavoro sulle periferie col Comune nella settimana dell'architettura, quindi andremo noi in giro per Milano a raccontare la nostra visione della città, la visione della Triennale, ma la visione in realtà degli architetti milanesi.
Ecco qua, questi sono i progetti di Triennale che l'anno prossimo compie 100 anni. Oh, io vado veloce perché il tempo scappa e volevo dedicare questi minuti a un lampadario. Non sono matta, è un lampadario speciale perché è il lampadario di Cortona ed è un lampadario etrusco, pensate, del IV secolo avanti Cristo. E è esposto alla Fondazione Rovatis, il cosiddetto Museo Etrusco di Milano in Corso Venezia, fino ai primi di marzo. E questo lampadario viene dall'Accademia Etrusca di Cortona, appunto, ed è un manufatto eccezionale. E ce l'hanno illustrato due studiosi, Paolo Bruschetti e Giulio Paolucci, che sono esperti di questo periodo.
La prima notizia del ritrovamento di questo lampadario del 1840 e nel bollettino dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica si dice che in un fosso, in una località abbastanza marginale della campagna cortonese, la località Fratta, fu trovato questo oggetto da un contadino, la trovò in fondo ad un fosso e non si sa bene come e quando sia stato portato nella prima volta, fu messo all'inizio nella casa della proprietaria del fondo, che era una signora Tommasi, Bartolozzi Tommasi, che stava lì nei pressi di Cortona. Gli accademici, una premessa, l'Accademia Etrusca, che cos'è l'Accademia Etrusca? L'Accademia Etrusca è un'istituzione culturale che è nata nel 1727, quindi ci avviamo ai 3 secoli di vita, d'accordo? Gli accademici, quando seppero di questo ritrovamento, fecero di tutto purché il lampadario entrasse nelle sale del museo che già esisteva. esisteva da un secolo e poco più, 1840-1727, quindi un secolo di 13 anni. La Bartolozzi, la proprietaria, acconsentì di dare in prestito questo oggetto e questo oggetto entrò nel museo. Le decorazioni, le rifiniture, le sistemazioni, alcuni motivi vegetali, alcune cose sono state fatte a bulino, o sempre originali, però sono state fatte con l'uso del bulino. E questo è avvenuto, diciamo, nel IV secolo avanti Cristo.
Sì, è un capolavoro, no? Questo, ce ne sono, cioè questo è quello di Chianciano, il lampadario di Chianciano, che è ancora più grande di questo, solo che è molto frammentario. Addirittura era 1,5 metri, se non sbaglio, dico. Questi due esemplari che abbiamo confermano la tradizione che avevano gli Etruschi, una fama notevole anche presso i Greci, come produttori di strumenti per illuminazione. Crizia, due autori greci, Crizia e Ferecrate, celebrano proprio l'icneia, cioè gli strumenti di illuminazione, l'icneia vuol dire questo, gli strumenti di illuminazione degli Etruschi. E infatti
in case di gente nobile, ricca.
E naturalmente, ma questo non era privato, era l'offerta di un'intera comunità in un santuario, quindi si erano, avevano fatto una colletta. In un tempio, che probabilmente era appeso, come immaginiamo.
È stato schematizzato questa forma di tempio, che in realtà il lampadario doveva illuminare la parte interna del tempio, sì, cioè la cella nella quale c'era la statua della divinità a cui il tempio era dedicato.
Allora, se volete, potete vedere questa meraviglia, il lampadario di Cortona, un lampadario in bronzo di epoca etrusca del IV secolo avanti Cristo, in bronzo fuso con ritocchi e applicazioni a freddo. Come dicevano gli studiosi, pare venisse usato per l'illuminazione di un santuario o di un ambiente sacro. E la facciata inferiore è decorata con scene figurate, motivi fitomorfi impressi da matrici presenti in officina, eccetera eccetera. Insomma, non vi dico nient'altro, semplicemente da ammirare, perché è veramente bello, e l'Accademia Etrusca di Cortona lo presta fino ai primi di marzo alla Fondazione Rovati di Milano, che è in Corso Venezia al 52. E i girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci sentiamo, vabbè, in questi giorni, ma con i girasoli sabato prossimo, sempre dopo il notiziario verso le 13:20. Un saluto a tutte e a tutti.